Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, ben ritrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barilli alla conduzione. Nel piacere di presentare con questo nostro incontro radiofonico settimanale gli appuntamenti programmati nel fittissimo calendario del progetto universitario Giovani Pensatori, desidero ricordarvi la tematica intorno alla quale si articolano conferenze, giornate studio, convegni internazionali e incontri con la cittadinanza, che è scienza, filosofia e storia. E oggi in particolare questa nostra linea progettuale comune incontra la ricerca di uno degli studiosi più noti dell'Università degli Studi dell'Insubria, che sarà relatore con Don Marco Casale, Fabio Minazzi e Franco Vanoni, l'agronomo, di un incontro con la cittadinanza, soprattutto giovanile, presso l'oratorio della parrocchia San Carlo Borromeo di Varese, in via Giannone 11, proprio nella città, una laterale del Viale Borri, insomma, domenica 3 novembre a partire dalle ore 14:30. Il titolo di questo incontro sarà Bellezza e importanza delle piante, tema di cui tratteremo proprio oggi nel tempo di questa trasmissione. Quello, lo studioso a cui facevo riferimento, è anche una persona che io stimo profondamente, è il professor Bruno Cerabolini, docente di botanica ambientale del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita presso l'Università degli Studi dell'Insubria, che è qui davanti a me negli studi di registrazione di Radio Missione Francescana. E allora buongiorno professore.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
E la ringrazio per la disponibilità e per il tempo che dedicherà a Filosofia per Tutti. Ecco, partiamo subito in quarta, senza passare dal via, ponendo immediatamente i parametri del botanico ambientale nel commentare lo stesso titolo dell'incontro del 3 novembre a Varese. Si può parlare di bellezza delle piante in un ambito scientifico come la botanica ambientale?
Ma, come dire, quando ho sentito il titolo di questa conversazione, di quella che si terrà il 3 novembre, beh, ho subito avuto una sensazione di grosso imbarazzo, perché un botanico, anche ambientale, studia tutte le piante e quindi si pone nei confronti delle piante un po' come un genitore nei confronti dei propri figli. Magari ha delle preferenze, ma non può assolutamente dirle. E quindi, come scienziato, devo dire che per me tutte le piante sono belle o tutte brutte, insomma, sono tutte uguali da questo punto di vista. Se vogliamo, però, posso cercare di rintracciare questo concetto, che devo dire onestamente non è proprio della scienza, della scienza in generale, della botanica. Lascio ai filosofi appunto stabilire che cos'è la bellezza o meno, ma possiamo tentare di rintracciare il concetto di bellezza nel concetto di rarità. Allora, la rarità per le piante cosa potrebbe essere? Potrebbe essere sicuramente la rarità di distribuzione. Una specie rara è bella, sappiamo che la gente, gli amatori, i fotografi fanno un sacco di fatica per andare a fotografare le piante rare, e quindi una pianta bella è una pianta perché ha una distribuzione molto limitata, un endemismo potremmo dire, un qualche cosa che è diventato molto raro. Su questo concetto, raro come territorio occupato o come habitat occupato, su questo concetto potrei utilizzare l'idea della stella alpina. La stella alpina è bella perché è raro trovarla, perché sta sulle rocce impervie e quindi è difficilmente raggiungibile, quindi diventa bella proprio perché è rara. Al di là della distribuzione ecologica geografica, c'è anche una rarità che potremmo dire di tipo adattativo ed evoluzionistico, cioè è bella una pianta o attira l'attenzione, possiamo dire, proprio perché fa cose strane. Da qui, per esempio, l'esempio potrebbe essere tutta la passione che c'è per le piante grasse, chiamate succulente, oppure per le piante carnivore. Queste sono piante con adattamenti molto particolari, molto non diffusi in tutto il regno vegetale, e quindi attirano l'attenzione. Attirando l'attenzione, posso, da botanico, pensare che per qualcheduno siano belle. E effettivamente anch'io sono attratto da piante che hanno soluzioni, adattamenti molto particolari. Su questo concetto ancora posso estenderlo e pensare a piante che hanno manifestazioni rare. Per esempio, diventano belle le piante che fioriscono ogni 15 anni, ogni 20 anni, che fanno cose strane, diciamo, hanno nel proprio ciclo biologico con un periodo molto lungo, e quindi anche qui di nuovo abbiamo una forte attrazione, abbiamo gente che va nella giungla, va a fotografare appunto queste piante, oppure si appostano negli orti botanici quando queste piante appunto che hanno fioriture molto diradate nel tempo le realizzano. Quindi direi un concetto di bellezza legato proprio al concetto di rarità, rarità di distribuzione, rarità ecologica, rarità di adattamento, rarità di manifestazione fisiologica nel proprio ciclo biologico. Non so se ho risposto bene.
No, ho risposto benissimo.
Mi sento interrogato da professore.
No, ha risposto benissimo il nostro prof, davvero. E un'altra curiosità è legata appunto all'importanza e al valore funzionale, no? Noi molto spesso lo diamo per scontato, ma conviene sottolineare la funzionalità di queste piante e soprattutto delle nostre piante a Varese.
Sì, devo dire che appunto qui invece mi trovo un pochino più a mio agio. Le piante sono belle perché le piante sono funzionali, ovvero qui entra in gioco quell'utilità, quella bellezza che viene dall'utilità, cioè dalla umiltà poi, se vogliamo, delle piante, perché le piante noi spesso ci dimentichiamo che sono la condizione sine qua non ci sia la vita del sul pianeta, ovvero le piante rappresentano quegli organismi autotrofi, cioè quelli che sono in grado di produrre molecole organiche partendo da molecole inorganiche, quindi prendendo semplicemente la CO2, l'anidride carbonica, la famigerata anidride carbonica, poi magari voglio allargarmi un attimo su questo, acqua, ma relativamente poca, come acqua di reazione che entra nella fotosintesi, producendo ossigeno, e questo attira molto, molti dicono le piante perché fanno ossigeno e le interpretano un po' come se fossero dei deodoranti ambientali, l'ossigeno è un po' più importante del deodorante, però insomma come se soltanto purificassero l'aria, ma dimenticando spesso che le piante producono i carboidrati, cioè producono la materia organica di base che fa iniziare tutti gli ecosistemi. I carboidrati sono un po' di moda perché fanno ingrassare, quindi uno magari si spaventa un po' a sentir parlare di carboidrati.
I zuccheri.
Gli zuccheri, però da quegli zuccheri poi si costruisce anche il legno, certo. Si costruiscono tutti i materiali vegetali. Le piante sono fai da te, non usano scheletri minerali, non usano questi materiali, ma stanno in piedi, se cuoie intere, semplicemente con strutture di carbonio. Tant'è che poi hanno anche difficoltà a fossilizzare perché vengono completamente decomposte, a differenza degli animali che lasciano magari dei resti minerali più facilmente riconoscibili. Beh, sulla CO2
posso semplicemente certo. Perché... Infatti lo stavo ricordando proprio questo aspetto.
Sì, ultimamente sto sentendo nei dibattiti legati anche alle questioni del cambiamento climatico la CO2 come inquinante e quindi si parla di inquinamento da CO2. La CO2 di per sé, poverina, mi tocca difenderla, non fa nulla, non è un inquinante. Io qui in questo studio e la gentile intervistatrice stiamo emettendo CO2, quindi in realtà stiamo inquinando. Insomma, tutti gli organismi, compresi i vegetali, emettono CO2 perché è il modo con cui le molecole organiche vengono distrutte, ottenendo energia per la vita e quindi... Poi il prodotto finale è l'emissione di CO2. L'emissione di CO2 è necessaria ed è obbligatoria per chiudere il ciclo del carbonio, altrimenti la CO2 non verrebbe a essere disponibile proprio per la fotosintesi. Quindi povera CO2, smettiamola di chiamarla un inquinante, diciamo che forse le emissioni legate ai combustibili fossili o un eccesso di produzione di CO2 crea dei guasti, ma di per sé non è un inquinante.
Presa in singola parte è invece sì. Un'ottima possibilità per dire bene hai compiuto un ciclo, no?
Sì, hai compiuto un ciclo, è una condizione senza la quale
è necessaria.
Sì, è necessaria, il ciclo non si chiude, tutto il carbonio verrebbe immobilizzato.
Sì.
E quindi non ci sarebbe a disposizione per fare della nuova fotosintesi. Quindi
in questo caso, come siamo messi nella città di Varese in quanto proprio a presenza di queste strutture altamente funzionali come sono gli alberi?
Sì.
Siamo in una buona condizione. Dopotutto Varese è una città giardino, no? Rispetto ad altre città, rispetto ad altre città dove magari mancano alberi, la città di Varese ne presenta di diverse caratteristiche arboree. Come siamo messi noi?
Beh, come dire, anche qui di nuovo non sono un architetto, quindi come dire, il mio giudizio se Varese sia bella o brutta è semplicemente un giudizio, diciamo, personale, quale cittadino di Varese, residente nella città. Beh, sicuramente le strutture verdi sono importanti, ma oltre alle strutture verdi della città, quindi i parchi, i giardini, è anche importante tutto quello che è intorno a Varese. Varese non è verde solo per la propria area urbana, che ha un tessuto molto diffuso, ma è verde perché c'è anche il lago, c'è il Campo dei Fiori, c'è una vista splendida sulle Alpi, sul Mottarone, eccetera. Quindi il verde è ovunque in questa città.
La funzionalità di questo verde?
La funzionalità, dunque, intanto è una funzionalità estetica indubbiamente, perché questi parchi e giardini spesso privati, spesso non visitabili dal pubblico, anche se abbiamo degli ottimi parchi con alberi monumentali di grosse dimensioni, sono effettivamente, danno un contributo, e quella, una parola che a me non piace molto, ma lo skyline, certo, che una volta si chiamava, insomma, il profilo della città, è effettivamente caratterizzato da grossi alberi, soprattutto da conifere, perché le conifere poi hanno questi portamenti geometrici e non geometrici che sono, attirano molto. Sicuramente c'è un patrimonio arboreo che si avvicina a quei concetti di rarità che illustravo prima. Il fatto che molte piante siano coltivate ha fatto sì che a Varese ci siano anche alberi notevoli. Beh, uno tra tutti, ne discutevamo, sì, è la sequoia in centro a Varese, che è già, oddio, in un parco nazionale americano potrebbe già non sfigurare, diciamo, come sì, dimensioni, ma non è l'unica.
Questa cedri, è nel cortile, certo, proprio dell'Istituto, sì, Salesiano, sì, in centro città, no? Sì. È uno dei grandi monumenti, no?
A volte non visibile passando, esatto, perché le vie sono strette, ma viste con le foto aeree, insomma, non voglio citare un noto sito e roba del genere, ma con queste foto aeree facilmente consultabili è impressionante, si vede una dimensione veramente notevole. Tra l'altro un albero anche che ho visitato recentemente in ottima salute, e quindi
forse dovrebbero essere valorizzati un po' di più, vero professore? Nel senso, una segnaletica, un'indicazione della presenza di questi grandi monumenti. No,
forse sì, ci sono delle mappe, l'amministrazione anche comunale si è prodigata nel fare le mappe dei parchi, tipo, vabbè, Villa Estense, Villa Töplitz, eccetera, cioè abbiamo riscontrato effettivamente un'elevata biodiversità, e questo è un valore se non altro anche didattico per fare informazione, come conoscitivo, insomma, culturale.
Però nell'ambito del privato, però,
non so che dire, i varesini sono un po', posso dirlo, un po' pigri, sono un po' troppo abituati bene, non sanno neanche bene in che patrimonio vivono,
stanno,
diciamo,
vivendo.
A volte stanno vivendo, sì. Poi appunto non solo è ciò che hanno in città, ma appena mettono il naso fuori, mura, anche se le mura questa città proprio non le ha e non le si possono mettere, hanno subito un parco regionale con faggete, boschi, ahimè che hanno avuto qualche vicenda, sì, controversa, qualche incendio, certo, un po' difficile recentemente, un lago con tutta la serie di vegetazione palustre, eccetera, anche questo ha avuto qualche vicenda legata appunto all'inquinamento delle acque, quindi inquinamento vero, e comunque non dimentichiamoci che sia il lago che il Campo dei Fiori sono aree protette ai sensi della normativa europea, quindi di primario valore a livello continentale, cioè continentale, letteralmente continentale a livello europeo. Diciamo che in questi parchi il concetto di rarità potrebbe essere studiato a seconda dei periodi. Una volta il concetto di rarità era applicato nel portare nei parchi piante che noi non conoscevamo, perché l'ambiente rurale, boschivo, eccetera, era molto diffuso e incontaminato, e quindi si portavano specie, diciamo, esotiche, rare appunto, e quindi, come in quanto rare, considerate belle. Oggi, con l'invasione delle specie esotiche, la globalizzazione delle flore, non so se riusciremo a tornarci poi su questo argomento.
Sulle specie invasive.
Sì, sulle specie invasive. Oggi abbiamo esotiche dappertutto, per cui la rarità, mi domando se non è più la specie autoctona, cioè la vecchia quercia di cui prima non sapevamo che farcene, perché avevamo boschi di quercia o erano in filaria, i limiti dei poderi, eccetera, eccetera, dappertutto. Oggi invece la povera quercia non sia diventata rara in mezzo a tutte le piante nordamericane e asiatiche che sono arrivate.
So che questa è una sua grande passione, cioè quella di studiare sicuramente le piante originarie, no? Le specie autoctone. In questo caso, se noi dovessimo percorrere Varese e vedere appunto tutta questa maxi estensione di piante che arrivano da altri mondi, no? Rispetto al nostro, noi cosa dovremmo fare per riuscire a regolarizzare un po', a trovare un equilibrio almeno tra le piante autoctone e le piante invasive? Cosa dovremmo fare?
Dunque, io dividerei un pochino il problema in due sostanzialmente. Uno è, per schematismo magari, ma uno è ciò che succede nei nostri ambienti naturali o perlomeno caratterizzati da vegetazione spontanea, quelli che hanno una gestione, diciamo, estensiva da parte dell'uomo, come può essere un bosco che viene tagliato per la legna o altri tipi di ambiente. Allora, in questo caso possiamo dire qui la colpa è, tra virgolette, di tutti e di nessuno, nel senso che siamo di fronte a piante esotiche portate nel nostro ambiente, ovviamente da climi simili al nostro, se no non avrebbero successo, e trovandosi in condizioni simili a quelle di casa loro, però magari con una competizione attenuata, ecco che diventano invasive, invadenti e trasformanti dei nostri ambienti naturali. Però il più delle volte è che questi ambienti naturali sono già debilitati di per sé, li abbiamo trattati male, li abbiamo un po' scompaginati, potremmo dire come parallelo sul corpo umano, già con le difese immunitarie abbassate, indebolite, e quindi questi si ammalano facendosi invadere di specie esotiche, ma non ha colpa non hanno colpa le piante esotiche che sono state portate, non sono loro che vogliono invadere, non hanno colpa gli ecosistemi debilitati che si fanno invadere, e quindi questo è un primo grosso problema, cioè lavorare sulla resistenza degli ecosistemi, perché un ecosistema in efficienza è un ecosistema che resiste e è anche resistente all'invasione, e poi ci dà più fotosintesi, ci dà più biodiversità, eccetera, eccetera. Okay, quindi questo è un primo livello.
Sicuramente questo aspetto è quello che è un po' la prevenzione, no? Cioè noi lavoriamo sostenendo il nostro ecosistema, in qualche modo curandolo, avendo un occhio di riguardo, no? Per riuscire a almeno renderlo più forte rispetto a questa invasione, che non è delle piante, ma è comunque un'invasione legata a un cambiamento che sta avvenendo anche a livello climatico, no? Ci troviamo di fronte a un grande cambiamento. E quindi, in qualche modo, le piante, come per gli animali, no? Le piante che stanno arrivando da noi si trovano talmente bene perché hanno trovato giusto.
Beh, noi le portiamo già, le mettiamo lì nei giardini.
Ecco,
e quindi queste sono pronte alla fuga, diciamo.
Che già questo il professor Cerabolini comincia a puntare il dito contro le piante che non stanno bene lì.
No, io per carità non voglio assolutamente mettere la croce a chi si compra una pianta, se la coltiva, anche perché normalmente non c'è un contrabbando di piante, voglio dire, quindi uno le compra legalmente, diciamo,
perché gli piacciono e perché ama determinate piante.
Non ha responsabilità criminale nel momento in cui va a procurarsi una pianta da un florovivaista, quindi lì se il mercato te la offre, te la vende, evidentemente io immagino sia legale tutto ciò che vendono nei negozi, negli esercizi commerciali registrati. Ok, quindi al di là di queste battute, appunto, il problema è che le piante spontaneizzano una tantum, hanno dei tempi di reclutamento che sono strani. Faccio solo un esempio: una pianta diffusissima come la robinia è stata introdotta ben 3 volte prima che invadesse tutta l'Europa meridionale, perché la prima tentativa non ha funzionato, la seconda non ha funzionato, e poi finalmente al terzo è decollata, è invaso.
La troviamo ovunque.
Questo vuol dire che magari un albero portato in un altro clima non produce semi fertili per un lungo periodo, poi c'è l'annata anomala in cui riesce a portare a maturazione i semi, siccome ne produce tantissimi, ecco che con quella coorte, si dice, cioè con quella generazione, riesce poi a invadere. Poi non c'è bisogno che tutti gli anni si producano le condizioni idonee per la sua riproduzione, basta un anno buono ogni vent'anni, ecco, ed ecco che l'ondata
arriva.
Cioè, si propaga. Certo. Quindi sulla responsabilità, diciamo, individuale, per tornare a quel discorso, direi che uno deve informarsi, sì, è giusto comprare le piante che piacciono, per carità, mettersele in giardino, mettersele nei parchi, però essere informato. È un po' come quando facciamo la spesa al supermercato, uno si informa, sì, sulle calorie, la qualità, la salubrità del cibo, ma si fa anche delle domande di chi l'ha coltivato, di chi, esatto, è stato pagato correttamente, se è stato prodotto inquinamento, eccetera. Insomma, se questo cibo è etico in un certo senso. Di nuovo, qui un qualcosa del genere, bisognerebbe sapere se poi queste piante messe nei nostri giardini possono, perché devo dire qui il pubblico, insomma, non è che operi grandi controlli. Come dicevo, sono anche difficili da fare quando il reclutamento va su periodi lunghi, ma non è che le piante vengano spesso quarantenate, come dire, certo, per vedere se poi sono in grado di fare disastri una volta.
Infatti, ultima curiosità.
Sì.
Nelle ultime serate c'è stato un grande temporale e pare siano caduti tantissimi alberi, soprattutto nell'Alto Varesotto. Questo lo riportano i Vigili del Fuoco con tutta una serie di, insomma, di interventi, di servizi che hanno fatto. Naturalmente il vento era molto forte, però forse le nostre piante sono un po' troppo deboli negli ultimi tempi. Cosa succede alle piante del nostro territorio? Che a un certo punto addirittura vengono completamente sradicate. Le radici, che fine stanno facendo?
No, allora, una cosa, bisogna anche arrendersi che non c'è un mondo assicurato al 100%. Muoiono anche gli animali negli ambienti naturali quando attraversano i torrenti. Quindi la casualità, dobbiamo arrenderci al fatto. Sì, la vita è fatta anche di queste cose. E quindi anche un albero può morire tranquillamente senza che nessuno, tra virgolette, abbia colpa. Sicuramente ci sono due fattori: gli eventi estremi climatici, comprese gli episodi di pioggia torrenziale che possono scalzare il terreno, oppure venti incredibilmente intensi, stanno diventando una caratteristica del cambiamento climatico,
infatti,
che più che uno scivolamento di una media, è quello che preoccupa più a me, è un'oscillazione ampissima intorno a una media, okay? Quindi non è tanto il fatto che ci troveremo in un mondo più caldo, è che magari saremo in un mondo con la stessa temperatura, ma in cui gli sbalzi sotto la media e sopra la media
saranno frequentissimi
e faranno dei danni enormi ai sistemi biologici. Poco importa che la temperatura d'estate poi ritorni sotto i 30 gradi se ha avuto dei picchi che sono andati a 40 gradi, eccetera, e molta gente ha di che soffrire, addirittura, anzi, da rischiare la vita, insomma, per esempio i nostri anziani,
certo,
con questi eccessi. La stessa cosa gli altri organismi biologici, quindi compresi gli alberi. E poi nelle nostre città a volte non abbiamo fatto una programmazione proprio per lo spazio delle radici. Quindi cambia l'atmosfera, la parte subaerea degli alberi con queste sollecitazioni più violente, e contemporaneamente non abbiamo lasciato spazio per l'ancoraggio, cioè lo spazio per le radici, oppure questi alberi sono cresciuti e lo spazio che gli avevamo dedicato è diventato
troppo ristretto.
La vicenda del piantone è questa, insomma.
Sì, sì.
Nessuno aveva preventivato che sarebbe cresciuto
il piantone
di Via Veratti,
ecco.
Ahimè, non c'era più modo di mantenerlo lì a costo, cioè, a meno di rompere tutto il marzo, rifare completamente. Però mi sembra anche impossibile, io tecnicamente non l'ho studiata, però era impossibile più mantenerlo in quegli spazi angusti.
Ecco, cari radioascoltatori, io vi annuncio che il professor Cerabolini sicuramente l'avremo ancora qui ospite, perché con il professor Cerabolini la Commissione Legalità del Centro Internazionale Insubrico sta lavorando a un convegno sulla sostenibilità ambientale che si terrà il 4 di marzo 2020 con i ragazzi, appunto, delle scuole superiori che stanno lavorando sulla sostenibilità ambientale, e con tutta una serie di personaggi che riguardano il mondo del dell'università, come il professor Cerabolini e il suo staff, e il mondo anche dell'amministrazione politica territoriale, in cui effettivamente ci confronteremo con i ragazzi sulla cura dell'ambiente e sulla tutela del nostro patrimonio. In questo caso io non posso altro che ringraziare il professor Cerabolini per questa intervista di oggi, questa bellissima conversazione. E prima di salutarvi desidero ricordare ai radioascoltatori, sicuramente ai docenti, ecco, che ci stanno ascoltando, i docenti della scuola primaria interessati al corso di alta formazione, l'invio dell'adesione all'indirizzo che trovate nella brochure del progetto dei giovani pensatori, anche per l'adesione con le vostre classi, parlo a tutti i docenti all'attività dei giovani pensatori, scrivete o telefonate agli indirizzi e ai numeri che trovate nella brochure appunto del nostro progetto. Vi ricordo anche il convegno internazionale Idea Assurda per un filmmaker, Luna, premio Gianfranco Brebbia 2019, che si terrà venerdì 25 ottobre dalle 8 alle 18 presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi dell'Insubria di Via Ravasi 2. Potrete riascoltare l'intervista alla dottoressa Brebbia, curatrice del convegno, direttamente dalla home page di Radio Missione Francescana, curata dal regista radiofonico Vladimir Bencina. E con questo ringrazio saluto voi cari radioascoltatori per l'attenzione, padre Gianni Terruzzi per la sempre cordiale ospitalità, il nostro Vladimir Bencina per la regia della trasmissione Filosofia per Tutti, e tutti voi cari radioascoltatori, invitandovi a seguirci anche la prossima settimana. Vi aspetto sempre qui negli studi di Radio Missione Francescana per Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia, una risentirci da Stefania Barile, oggi dal professor Bruno Cerabolini.
Grazie a voi per l'ascolto e arrivederci.